Il Dodolo. Dodolo, come vanno gli affari? Ma quando deve andar male, che la vada sempre così. Donne, c'è il cenciaiolo! Che ha ossi cenci, scarpe rotte da vendere! Donne! E il Dodolo, brutto, crivellato dal vaiolo come un vaglio, cispelloso, sciancato, lendinoso, se ne andava via a testa alta spingendo il suo carrettino con un'aria che nemmeno il re di Spagna. Ma come avrà fatto a campare? Eppure ogni tanto si pigliava anche il lusso d'un desinare vero, con la minestra e ogni cosa, all'osteria. Il povero grillino si disperava quando se lo vedeva entrare in bottega, perché, sudicio com'era, nessuno lo voleva sedere vicino, ma tant'è i quattrini del Dodolo pagavano come quelli del signor avvocato e bisognava se lo succiassero. «Dodolo, in codesto arnese non vi ci piglio!» «E io mi infilo la giacchetta, avete ragione!» Le giacchette del Dodolo, altro mistero profondo. Ogni settimana ne mutava una. Cacciatore, giubbe a due petti, tuniche da militare, cappotti da fanteria o d'artiglieria, giacchettine stremenzite da giovinetto, perfino tights. E certo giorno una redingote con mezza falda che gli procurò una grande ovazione da parte di tutti gli avventori, i quali, all'ingresso del Dodolo in quell'arnese, si alzarono in piedi come un uomo solo, quasi fossero stati precedentemente d'intesa, e intonarono a una voce la marcia reale, accompagnandosi in cadenza coi manichi dei coltelli sopra i bicchieri. Mai, a memoria di nessuno, da grillino s'erano divertiti in quel modo. Ma il mutare di buccia, per il Dodolo, era nulla in confronto a quello che ognuna di quelle bucce diverse rappresentava. Ve n'erano alcune le quali potevano chiamarsi poemi. Una cacciatora lacera, bisunta, scolorita dalle intemperie, ma con gli spallacci elegantemente intrecciati e i laccioli per stringere la cintura all'inglese, narrava la storia d'un'eredità passata dal padroncino al guardacaccia, dal guardacaccia al figliolo maggiore e da questi al contadino, mentre un cappotto da artiglieria diceva come dal tumulto del reggimento e dalle gioie fanfaresche del buttasella nelle belle mattine gelide e luminose fosse passato a coprire le spalle del cieco a sedere sul pilastrino con la ciotola tesa e il cane ammaestrato accanto. Infatti il cappotto era turchino nel groppone, difeso probabilmente da un muro, estinto davanti, dove la pioggia e il sole avevano battuto. C'era perfino chi aveva visto addosso al Dodolo un panciotto scarlatto e i vecchi sussurravano che fosse stato il panciotto del boia. Il Dodolo intanto si infischiava di tutte le chiacchiere e seguitava a sfoggiare una varietà di guardaroba strapanato e bizzarro da disgradarne il principe degli straccioni. Generalmente il Dodolo girava alla larga dal proprio paese. Instancabile faceva col suo carrettino miglia quanto il pensiero. Ma oggi che la roba costava un occhio del capo, cominciavano a trovare strano come potesse procurarsi ancora cenci e casacche smesse in mezzo alla campagna, nei casolari lontani. Eppure tutti i sabati, piovesse, nevicasse o tirasse vento, il Dodolo usciva dal suo tugurio con un sacco, apparentemente pieno d'ossi e di cenci, in spalla, e a piedi, con la pipa in bocca e il suo passo stanco di bestia, se ne andava in città a convertire la sudicia merce in danaro. Quando ritornava, a notte fatta, aveva addosso un'altra giacchetta inverosimile e in tasca tanto da poter entrare da grillino e ordinare con sussiego le paste a sugo e un litro di quello da moribondi. Una bella sera l'osteria era piena come un uovo quando il Dodolo, che da un pezzo non si faceva più vivo, entrò con aria trionfante e, spalancata la vetrage multicolore della sala terrena, si fermò sull'ingresso quasi pavoneggiandosi e con l'intento di lasciarsi ammirare in tutta la sua peregrina bellezza. L'urlo che stava per scaturire dalle bocche dei commensali fu troncato a mezzo nelle strozze avvinate dallo spettacolo di quella novissima meraviglia. La faccia camusa, forata di puntolini e pustolette verdi come da tanti pallini da schioppo del Dodolo, spariva sotto un Metternich bigio, sporco con tutto il pelo ritto a guisa di quello dei cavalli quando si sono aombrati. Dal collo, invece di cravatta, perché la camicia non esisteva, pendeva una fusciacca che un tempo fu rossa da carrettiere e che, ripassata due volte sotto il pomo d'Adamo, serviva anche da goletto, mentre le spalle, il torace e le braccia erano insaccati in un abito a coda di rondine con due falde lunghissime, con grandi sdrusci nei gomiti da cui uscivano le sfilacciature d'una vaga rimembranza di fodere in seta e con immense sgorature, nauseabonde, oleose dappertutto. Ugo, impiegato alla cooperativa, scapole che pigliava i pasti in trattoria, fu il primo a reagire a quella specie di stupore da cui erano restati tutti paralizzati. S'alzò di scatto, prese le falde del Dodolo nelle mani e cominciò a cantare sull'aria di una marcia funebre. Ce ne avremo, lungamente, lungamente!» e tutta la sala in coro «Lungamente a ricordar!» Il Dodolo, impettito, salutando la folla col Metternich, che ad ogni saluto si staccava dalla tesa, allungandosi ed accorciandosi a modo un soffietto di organino, fece il giro della stanza e finì per sedersi al suo tavolo nel consueto cantuccio, mentre Ugo, comicamente, gli domandava «Che cosa posso servire a Sua Altezza? Che cosa comanda stasera da cena, Sua Altezza?» E giù risate, tutti, da scarrucolarsi le vertebre. In mezzo a quel brusio, un contadino, padron sul suo, abitante qualche diecina di chilometri distante, venuto lassù per affari e che mangiava con padron gusto, povero fittavolo pien di miseria detto padrone per colmo di scherno dallo spirito crudele del popolino, si chinò al suo orecchio e gli disse «Sbaglierò, ma quella roba che ha il Dodolo addosso mi par di conoscerla. Vale a dire? Non posso propriare e non vorrei pigliare un abbaglio. Ve lo saprò dire domani sera». Padron Gosto non ebbe occasione di rivedere il contadino e a quelle parole non ci pensò più. Solamente, siccome aveva combinato un bell'affare di fichi primaticci, perdé tutto il suo tempo a fabbricare un magnifico spauracchio per via che, avanti della raccolta, non glieli beccassero i passerotti. E lo spauracchio, di paglia, tutto vestito con pantaloni, panciotto, giubba e un cappellaccio di feltro, s'alzò a braccia spalancate nel bel mezzo del campo. Padron Gosto si divertì fino a buio a godersi l'effetto della sua opera d'arte. Dietro i rami violetti del fico, contorti in atteggiamenti di spasimo come braccia di dannati, di mezzo al traforo delle larghe foglie che contro luce parevano nere, il sole morente abbagliava vermiglio e sciami di passere pettegole, turbinando nell'aria, finivano col tenere conciliabolo sul tetto della capanna, dove parevano incoraggiarsi, vicendevolmente, a tentare un volettino verso la pianta difesa da quello strano uomo, il quale, ai tenui soffi del vento serale, si crollava agitando le braccia e girando su se stesso a modo d'un burattino. Finalmente il sole scomparve, la prima stella batté le ciglia in mezzo al turchino profondo, i passerotti furono inghiottiti dal velluto dei cipressi goffi lungo la strada azzurrognola, i bovi mugghiarono già nelle stalle e Gosto, dopo aver buttato loro nella mangiatoia una manata di lupinella e averli abbeverati, andò a letto. Quando si svegliò la mattina a bruzzico e scese nel campo, lo spauracchio era sempre al suo posto, ma ignudo, mostrando tutta la sua oscena intimità di paglia infracidita e le giunture di sarmenti annodati. Un cappello che per lavorare era sempre utile, un paio di pantaloni di vergatino, un panciotto di panno buono, una giubba di fustagno pelle di diavolo, oggi quasi introvabile, avevano preso il volo. Padron Gosto fece i suoi conti e concluse «A questo prezzo, cari i miei fichi!» Poi tentò d'orizzontarsi e pensa, pensa, gli vennero in mente le parole di quel contadino in trattoria. Allora, ringoiandosi la rabbia, da bestia paziente, aspettò qualche giorno, perdendosi a scacciare i passerotti tutte le santissime ore con la pertica da abbacchiare le mandorle, finché una bella sera, che i fichi erano quasi in punto e facevano la gocciola, si vestì dei panni migliori e, aspettato il crepuscolo, si piantò sotto il fico, a capo basso, a gambe larghe e a braccia aperte, nel posto preciso dello spauracchio. Chi avrebbe potuto, meno d'un contadino abituato alle poste e ai balzelli, resistere persino 10-15 minuti per volta in quella posizione sforzata? Quando era stracco, Gosto dava un'occhiata alla siepe dalla parte della strada maestra. Poi, dopo essersi sgranchito le gambe e le braccia, si ricrocifiggeva nell'aria. Dopo l'1 ora, l'eco della campana solenne aveva appena finito d'estinguersi nel cerchio nero di monti dove gli occhi ardenti delle case raffittivano via via che raffittivano le stelle nel cielo, Gosto sentì sfrusciare verso la siepe del campo. Per l'appunto il rumore veniva un po' di fianco a lui, sicché non vedeva nulla e non si poteva voltare. Ma quando s'accorse che sulle zolle si posavano, lenti, dei piedi umani, si irrigidì quasi fosse diventato di bronzo. «Accidenti!» disse una voce sommessa alle sue spalle. «Accidenti! Come t'hanno vestito stasera! Panni di sposo! Proprio quello che ci voleva per me!» Una mano levò il cappello di sugli occhi a Gosto, mentre l'altra gli tirava per sfilarla una manica della giubba. e subito, con precisione meccanica, senza mutar posizione, irrigidito com'era, Gosto si rivoltò su se stesso e con la mancina agguantò a caso una fusciacca e un corpetto, mentre con la destra calava un pugno a braccio teso, a maglio, capace d'accoppare un vitello. Che testa dura doveva avere il Dodolo! La mattina di poi era in piazza col Barroccino come se nulla fosse successo. Non gli si vedeva altro che un po' d'azzurro sotto l'occhio sinistro, ma lui disse d'avere inciampato nello spigolo, rincasando briaco. Però, per molti anni, non mutò di vestiti e non si permise più il lusso d'andare a mangiare da grillino. Il segreto del suo commercio era ormai stato tradito.